Eccoci qua ragazzi, eccoci qua come sempre, immancabilmente ogni sabato pomeriggio da ora sono le 15.02 fino alle 17, in diretta per Radiofonia su radiofonia.com, è scritto PA, non vi sbagliate, mi raccomando, nostra famosa, ormai penso inimitabile sigla del sabato, che siamo stati un po' tutti a frutta a fine settimana, a fine diciamo, no, giornata. Bentrovati quindi a questo appuntamento, da domani la puntata sarà disponibile sul sito di Radiofonica e poi si può anche stare appuntata per chi la volesse ascoltare oppure la volesse di nuovo riascoltare da capo per una seconda volta. Bando alla scienza, presentiamo gli ospiti, fra cui uno è un ritorno e un altro un debutto, parto dal ritorno e poi arrivo al debutto. Bentrovati a Monica e a Stefano, bentrovati, grazie.
Ben trovato.
Della realtà Noti Teatro, giusto?
Yes.
Di Guado Tanino, dico bene?
Guado Tanino.
Parliamo poi della vostra attività, di come sta andando, così vedete le ultime news. E ben trovato a Ivan. Ciao Ivan.
Buonasera.
Scrittore, giusto?
Anche.
Non lo so, anche attore.
Sì.
Prima di iniziare sentivo, per sapere, insomma, la chiacchierata che abbiamo fatto. Hai portato il libro che hai scritto, il primo libro che hai scritto, giusto?
Sì, è il primo libro che ho scritto.
Di poesie, di sbaglio?
Di poesie e riflessioni.
Ok.
E, ecco, e debutterò a Torino, al Salone Internazionale del
settimana
Libro,
prossima,
la prossima
quando?
Settimana.
L'11 sì. Maggio?
Sì.
Ok. Dopo se già qualche poesia, entriamone dunque.
Benissimo.
Ok. Allora, Ivan, Monica e Stefano, come sta andando l'attività? Che ci raccontate di bello, l'ultima volta che siamo visti?
Intanto un ben trovato anche a Ivan, che ho scoperto...
Allora, scoperto dove hai...
perché mi ricordavo, essendo anche lui un attore, siamo riusciti finalmente a inquadrarlo. Un ottimo attore, tra l'altro, è così anche come scrittore. Sono stati attenti tutti gli scrittori d'Italia, perché arriva uno che ha un nome e una garanzia. Cioè. E l'attività va bene, abbiamo continuato a portare in giro il nostro Copenaghen con ottime soddisfazioni. E adesso esordiremo anche finalmente a Spoleto. Dico finalmente perché io ho vissuto e lavorato a Spoleto tanto tempo.
Ok.
E quindi portare Copenaghen a Spoleto il 24 di maggio,
okay,
sarà una cosa, la Sala Frau sarà una cosa molto, per me personalmente, molto, molto entusiasmante, e mi auguro anche per gli spettatori perché se no...
Fa due settimane?
Tra due settimane, non me lo dì perché
è un venerdì, perché sono 25.
Sì, c'ho un'emozione come se fosse la prima di Copenaghen, invece ormai abbiamo girato mezza Italia.
Tu il 24 sei a Spoleto e io faccio teatro amatoriale di improvvisazione. Il giorno dopo, il 25, sarò a Perugia. Fate un po'.
Ma con chi fa improvvisazione?
In po'. E voci progetti.
È quello che ho fatto io per 5 anni.
Renato Prezioso,
sì, con Renato Prezioso, con Maria Adele.
Il 25 maggio loro ci danno, per noi, a me e ad altri ragazzi, di fare questo saggio di fine secondo anno, perché dura 3 anni il corso.
Io ero arrivato ad amatore,
te più 2, quindi tutto 5 anni, bravo, sì, 5 anni. E il 25 maggio a Teatro Ebecca, che è Teatro stazione,
conosco.
Poi vi soffrirò tramite Facebook, insomma, l'orario preciso e tutto quanto. Io, insieme ad altri ragazzi, per divertirci una sera, faremo un po' di improvvisazione, sperando di
aiutare
il pubblico con qualche risata.
Veramente divertente, ma soprattutto utilissimo, guarda,
anche per persona, anche per persona stessa.
Ma chi fa anche teatro di testo, passare per questa cosa qui per me è stata una cosa eccezionale.
E quindi
ringrazierò sempre sia Maria Adele che Renato. Guarda,
e porto i tuoi saluti, riesco in
maniera. Grazie infinite.
Volentieri, assolutamente. Infinite. Quindi venerdì e sabato, prima andate a Spoleto venerdì e poi sabato venite a Teatro Ebecca, così avete due sere.
Potrebbe
impegnate.
Essere un'ottima cosa questa. Venerdì 25 maggio.
25 maggio, che è sabato. Venerdì ancora invece il vostro a Spoleto, lo spettacolo?
Alle 9. Anzi, alle 8.30, scusa.
8.30.
Alle 20.30 lo spettacolo.
Perché la prima volta Vasco, oggi Vasco da prima volta, no? Vediamo un attimo dire che cos'è Noti Teatro, così diamo un'infarinatura per chi l'altra volta non ha potuto ascoltare. Vai.
Noti Teatro è un'associazione amatoriale, culturale, amatoriale di teatro, che si occupa appunto di teatro in lingua, anche se adesso stiamo pensando di aprire una piccola... una ramificazione dialettale, okay, però sempre su teatro, diciamo teatro classico tradotto in dialetto,
okay,
e non farse dialettali vere e proprie. È nata per volontà di 7 pazzi come me, 6 più me, e venivamo da esperienze di un'altra compagnia teatrale, sempre gualdese, e abbiamo deciso di metterci in proprio e abbiamo cominciato abbiamo esordito con dei lavori nostri, poi piano piano stiamo andando verso il teatro più classico, fatto anche da autori più famosi di noi, questo è sicuro. Poi domani metteremo anche qualcosa di Ivan Manzoni in scena, magari, no? E questa nostra compagnia sta andando avanti bene, piano piano ci stiamo crescendo proprio anche dal punto di vista qualitativo e numerico.
Quanti anni sei?
Dal 2000, è nata esattamente a ottobre del 2016. Ciao. È nata a ottobre del 2016, andiamo sull'ottavo anno adesso. Quindi, siamo stati fermi 2 anni. Quindi siamo ancora verginelli. Però è stato bello perché abbiamo fatto cose interessanti, ci hanno anche selezionato in diverse manifestazioni bello. Nazionali, quindi la cosa ci ha preso. Insomma,
e tu abbiamo ricevuto premi. Vai.
Premi, sì, certo.
Però non è solo teatro, dai. Vai. La parola stessa, note di teatro.
È anche musica.
È anche musica, abbiamo...
Perché insomma, teatro è anche
tra
musica.
Nostri, certo, tra i nostri... soci, insomma, tra i soci ci sono anche musicisti, dai,
uno dei quartetti più noti nell'Italia centrale, il famoso quartetto del Cactus, si chiama così, quindi
sempre pianta
è. Certo.
Ecco, però diciamo che anche da un punto di vista musicale ci difendiamo bene, dai.
Sì, poi ci siamo specializzati in serate d'arte varia, per cui mischiamo un po' quindi oltre il teatro facciamo anche queste cose così, e la musica è una componente essenziale.
Mario, come sei entrato in questa realtà?
Ma un po' per caso, no? Perché tramite...
Un po' per ceglia, un po' per non morire.
Un po' per noi. Tramite conoscenze, insomma, amicizie, sono venuta appunto a contatto con questa realtà. Mi è piaciuta da subito e un po' non l'ho più lasciata.
Quanti ne sono adesso che fai parte?
Credo che sono 5 anni di già. Sì.
Tu hai esordito con una favola scritta da te?
Sì, con una favola scritta da me. Era la prima volta che incontravo il gruppo in una serata a tema appunto dedicata alle fiabe, favole, novelle e così via. E poi da lì Stefano mi ha proposto diverse cose a cui ho partecipato, ruoli diversi tra di loro, ma comunque che mi hanno dato delle soddisfazioni, se non altro mi hanno aiutato un po' appunto a esplorare
una parte di te.
Sì, e quindi anche diversi ruoli. E di mettermi un po' anche in discussione, di ricominciare a imparare, perché poi non avendo nessuna formazione da questo punto di vista...
formazione parte ce l'hai, perché lei è insegnante universitaria, professoressa universitaria di chimica, quindi c'è sempre un palcoscenico spettatori.
Quella è l'unica cosa che mi riesce
poi non
bene,
facile.
Però quello mi riesce bene, vabbè. Non ho problemi a mettermi davanti a un pubblico, però un conto è fare una lezione di chimica, ecco, per me è più facile fare la lezione di chimica che non il teatro. Ecco.
Lo si appare di Perugia?
Sì.
Ah, ok. È più facile tenere, penso, una lezione che poi sai...
Sì. Anche, ecco, potrei anche improvvisarla, di qua forse non sarei capace.
Devi andare a improvvisare.
Devo andare.
Abbiamo improvvisato anche sulla chimica, quindi studenti, si può fare. Arriva voi, finisco io, poi mettono voi. Chiamaci Ivan, non sbagliami il cognome, Ivan... Manzoni, non sei parente di Manzoni?
Sono uno stesso, ho lo stesso cognome, chissà. Però... perché.
A parte scherzi, ben trovato.
Grazie.
Insomma, chi
grazie.
È Ivan? Che fa Ivan?
Ivan è un libero pensatore quando ha tempo e quando non lavora per pagare le bollette.
Perché si parla.
Avevo da un po' di tempo questa voglia di esordire con un libro, con un libro di poesie e di riflessioni, e c'è stata una, diciamo, una confluenza di fatti fortuiti che mi hanno portato a editare, appunto, a far editare questo giardino di parole, è il titolo del primo libro, e anche perché ho intenzione di farne più di uno.
Poi grazie ai Bettoni, è lui che mi ha dato il vostro contatto,
In effetti Gianluca Bertoni,
lo salutiamo e lo ringraziamo.
Certo, anche Bruno Morovic.
Assolutamente, che sarà poi prossimamente anche lui ospite uguale a me. Sì. Perché giardino di parole? Cosa è giardino di parole?
Giardino di parole è praticamente una riflessione sulla mia vita. Si arriva a un certo punto della vita che si incomincia a fare un po' di riflessioni e di pensieri su quello che è stato e quello che uno è. E non è solo questo, è solo il titolo del libro, ci sono altre poesie, come ti dicevo, altri monologhi che ho scritto quando mi facevano partecipare, o meglio, quando partecipavo ai vari reading di letture alla Biblioteca degli Armeni. E, stimolato da Sandra e dalle amiche, mi dicevano: dai, vienci, questo è l'argomento, questo è altro argomento, e io per ogni argomento non leggevo le cose degli altri, anche perché sono un saccente lettore e mi scrivevo le cose mie. E difatti ci sono vari argomenti trattati e qui ci sono varie mie riflessioni sui vari argomenti che mi proponevano.
Copertina rossa, con rosso è a caso?
Il rosso è poesie edizioni, sono tutte quante così, le poesie edizioni della Bertoni Editore, e sono, ho visto quest'anno saranno più di 30 persone
tante.
Che hanno scritto.
Complimenti.
In poesie edizioni, e difatti dovrò comunque mettermi qualcosa di differente rispetto agli altri per poter farmi vedere, oltre che il cognome, oppure ci metto direttamente il cognome sopra.
Dai,
io sono qui.
Poi c'è di qualche poesia, va bene?
Senti. Certo che no, certo che sì.
E bentrovata, brava che hai trovato subito la strada, complimenti. Grazie. A Isabella, bentrovata anche te, scrittrice, giusto?
Ma sì, scrittrice sempre per passione, ecco.
Un po' una scrittrice, poi, no?
Scrittrice in
generale. Vieni un po' più avanti?
Sì.
Anche tu Bertoni Editore, giusto?
Bertoni Editore è per quanto riguarda il nuovo libro in prosa che è stato già pubblicato nel sito dell'editore il 30 aprile.
Okay.
Poi ci sarà la vera presentazione il 10 maggio presso il Salone del Libro di Torino. E da lì poi tutti
a Torino andate.
Sì, online, piuttosto che nelle librerie, ordinandolo, insomma, si può trovare ovunque, appunto perché con la casa Bertoni Editore, insomma, è una casa importante a livello nazionale e quindi è diffusa in pratica in tutto il paese. E
che libro
è stato un onore.
Come si chiama il titolo?
Allora,
vai.
È un libro un po' particolare perché anch'io vengo dalla poesia.
Okay.
Un paio di anni fa ho avuto la possibilità di pubblicare la mia prima opera, Il soffio della tempesta, con Diadema Edizioni, che è una piccola casa editrice di Gualdo Tadino, e però mi sono cimentata anche a scrivere un qualcosa, insomma, di più, diciamo, introspettivo, cioè la poesia è già introspettiva e offre, diciamo, al pubblico lo scrigno segreto di una persona, l'anima di una persona, e ora ho dato, diciamo, tra virgolette, in pasto invece le mie sensazioni e le mie emozioni parlando di mio nonno. Il libro si intitola Chi Danè. Mio nonno si chiamava Chidanè Amarai ed era era eritreo ed è nato sotto la colonia italiana nel 1906, e a soli 8 anni è stato in pratica sradicato, dico io, dalla sua terra da dei signori italiani che ogni tanto portavano appunto alla propria mercede gli oriundi eritrei qua nel bel paese, e quindi ecco, c'è stato un andirivieni e io ho avuto l'opportunità e la fortuna, per me è stata una fortuna, di discendere in qualche modo da lui, di conoscerlo, e diciamo che questo mi ha stimolato in qualche modo a parlarne, anche se in maniera, dico io, romanzesca, perché purtroppo è venuto a mancare che io avevo soltanto 12 anni a causa di un incidente stradale e quindi molte cose ho dovuto andare di fantasia, per cui tante sono vere, tante storie me le ha raccontate lui personalmente, tante le ho sapute successivamente, e tante parti sono state appunto dettate da quello che mi ha stimolato il paesaggio e quello che lui ovviamente mi raccontava.
Chi ti ha lasciato a te come persona?
Questa è una domanda da un milione di dollari, dico io, perché io sono fortemente legata a mio nonno e alle mie radici, nonostante con il tempo poi purtroppo la lontananza e le vicissitudini quotidiane della propria vita personale e familiare ti portano ovviamente non ad accantonare, ma a lasciarlo in un angolino un po', questo spirito di ricerca delle proprie radici. Però per me, cioè, io ero piccolina e mi ricordo che andavo in giro per Gualdo Tadino, io sono di Gualdo Tadino, mano nella mano di mio nonno come se fosse un trofeo. Perché appunto in quell'epoca c'era solo lui nero, quindi per me era un fatto distintivo, e quindi era come appunto se fosse un premio, e andavo orgogliosa del fatto che nessuno potesse avere una cosa che io invece avevo e che mi contraddistinguesse. E quindi per me è stato sempre motivo di vanto e anche di ricchezza, di apertura mentale, di apertura di coscienze, e indipendentemente da qualsiasi altra situazione o cosa che si può vivere, perché poi per me è fondamentale il bene e il male, quindi non c'è etnia, non c'è colore di pelle che può portarci a pensare bene o male di chiunque. Però in quel momento c'era solo lui, e quindi andavo fiera di avere un nonno così, insomma.
E poi fammi ricordare l'importanza dei nonni,
sì.
Non so quello che fanno, ma nei valori che trasmettono, no? A chi ha fortuna di conoscere e di passare tempo insieme.
Sì, diciamo che non è stato solo lui, ma anche mia nonna, che mia nonna invece è proprio di Gualdo Tadino, era quindi proprio una gualdese, si sono incontrati a Roma, e quindi è stata una cosa un po' particolare, perché poi crescendo vengono mille pensieri, mille dubbi, mille spiegazioni da ricercare che non sempre adesso purtroppo li puoi ritrovare, però ciò che mi ha lasciato è il bello del loro rapporto, cioè loro l'hanno sempre vissuto coscienti di essere in un determinato modo, ma come appunto non dando rilievo che fosse una cosa straordinaria, stiamo parlando degli anni 40, quando si sono incontrati. E quindi diciamo che a me mi hanno trasmesso solo il bello della loro storia, poi con il tempo insomma si è venuto a sapere anche cose purtroppo meno positive, però io sono cresciuta nella loro positività e nel loro entusiasmo, ed è una cosa non di tutti i giorni, perché non lo è ora, figuriamoci lo scorso secolo, sì, in quei precisi tempi, insomma, sotto la seconda guerra mondiale non credo sia stato uno scherzo, ecco.
Io mi potevo mettere dappertutto, giusto, in qualsiasi ebay, si può trovare dappertutto?
Sì, online dappertutto dal 10 maggio, e poi nelle librerie, ovviamente credo ordinandolo, non so, adesso alcune l'avranno già a disposizione, per quanto riguarda invece in generale, per chi è curioso di scavare in questa storia particolare, sì, anche io ordinandolo.
Andiamo con la musica, poi torniamo per parlare di teatro, musica, scrittura e tanto altro, va bene? A fa poco, andiamo con Fabi di Adesso Rapporto Nonno, mi è venuta una canzone di Co Fabi Costruire, perché anche nel rapporto con le persone e con i nonni è costruire tante, no?
Assolutamente.
Tante cose. Assolutamente. Quindi questa canzone e poi torniamo indietro.
Chiudi gli occhi ed immagina una gioia, molto probabilmente penseresti a una partenza, se vivesse solo di inizi, di eccitazioni da prima volta. Quando tutto ti sorprende e nulla ti appartiene ancora, penseresti all'odore di un libro nuovo, a quello di vernice fresca, a un regalo da scartare al giorno prima della festa, al 21 marzo, al primo abbraccio, a una matita intera, alla primavera, la paura del debutto, al tremore dell'esordio, ma tra la partenza e il traguardo, in mezzo c'è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire costruire e sapere e poter rinunciare alla perfezione. Certo più teatrale, così di ogni storia ricordi solo la sua conclusione, così come l'ultimo bicchiere, l'ultima visione, un tramonto solitario, l'inchino poi il sipario, ma tra l'attesa e il suo compimento, tra il primo tempo e il testamento. C'è tutto il resto, e tutto il resto è giorno dopo giorno, e giorno dopo giorno è silenziosamente costruire, e costruire a sapere, e poter rinunciare alla perfezione.
Ragazzi, ho sentito Nicola Fabio costruire, bellissima canzone, che appunto l'importante è costruire e conservare e coltivare a porte umani. Ivan, sentiamo la poesia?
Sentiamo la poesia? Ma io vorrei farti una...
la poesia.
Vorrei fare una riflessione sulle emozioni. Naturalmente fa parte del discorso del reading. Parlami delle emozioni, perché sono sempre più nascoste da queste maschere che ci portiamo addosso e che cambiamo ogni volta che muta la scena. Oggi si vive sotto traccia, uniformemente, in perenne attesa di un cambiamento. L'unico posto dove ci si riscopre è a teatro, tempio pagano delle emozioni indotte, fatte riaffiorare. Sempre doloroso questo processo, che evitiamo per non soffrire e non vogliamo offrire il fianco a chi potrebbe farci del male. Forse è per questo che si evita di andare al cinema, per paura di far vedere noi stessi. Allora, chiusi in casa, nella propria stanza, nascosti persino dai familiari, si guardano quelle storie piangendo in silenzio o ridendo a denti stretti per non farsi sentire, bloccando l'espandersi delle emozioni. A teatro tutto questo è contagioso. La risata, il pianto si propagano come un fuoco, liberando il bimbo che è in noi. Non siate troppo circospetti nei luoghi dove c'è vita. Predisponetevi alle emozioni.
Bravo, veramente bravo, complimenti. Mentre leggevi, no? Che che ti dava l'identità da te?
Sempre emozione. Questo libro ha all'interno delle poesie, delle riflessioni che sono molto ancora un po' troppo sentite. E questa è una cosa bella dal punto di vista emozionale sicuramente, però magari quando uno cerca di far vedere che cosa ha scritto, come ha scritto, potrebbero ingannare, no? Potrebbe ingannare l'ascoltatore. Comunque io non sono molto non faccio molte poesie. Per fare le poesie mi ci vuole del tempo, devo essere, le faccio spremute di cuore e non sono molto sorgente a profusione, e quindi la concentrazione che metto nelle parole e nel senso poi riesco anche a tirarla fuori con il mio piccolo talento di lettore.
Ma c'è qualcosa di importante di fatto. Tanto emozione è
il teatro, intanto ho apprezzato moltissimo la sua definizione del tempio pagano delle emozioni indotte, è una cosa molto interessante. Qualche volta non è solo pagano, però qualche volta è anche in qualche maniera divino, non solo pagano. Il teatro è, cioè, credo che lì ci sia proprio un concentrato delle emozioni che il teatro tira fuori. E che il bello del teatro è che emoziona sia lo spettatore sia l'attore. Perché se non c'è l'adrenalina a teatro da una parte o dall'altra vuol dire che non sta funzionando. È una delle manifestazioni artistiche secondo me più congeniali alla vita umana, cioè il finto senza essere falso è una cosa.
È quello che ho scritto anche su il teatro.
Quindi è piaciuta molto la definizione, me la ricorderò. Tempio pagano delle
emozioni indotte. Quindi siamo lì a Stefano. Dopo il Covid, no? Domanda mia, curiosità mia, domanda che anche personale. C'è stato un amore per il teatro, nel senso che si è un po' esteso a tante altre persone, non più essere rimanere, no, in quel pubblico di nicchia, ma espandersi anche a gente comune, a tante altre persone, oppure è ancora qualcosa che viene visto una
sicuramente
cosa da lontano.
Il Covid è stato come una falce che ha strigato tutta l'erba che c'era.
Sì.
Poi però oltre l'erba di prima cominciano a venire fuori germogli diversi.
Nuova.
Sì, perché dopo il Covid c'è stata proprio quasi la ribellione all'isolamento, e c'è stata questa tendenza, non so quanto vera fino in fondo, questa tendenza alla riaggregazione che ha superato, diciamo, quello che era l'aggregazione precedente, il desiderio di aggregazione precedente, che era forse un po' stanco.
Sì.
Ha rinnovato, insomma, è come quando si fa il maggese sui campi, no? Che
sì, sì.
Per un due anni, sì. uno o due anni non si fa nulla, sì. Poi improvvisamente risorge tutto. Ecco, non siamo a quei livelli, ma ci siamo vicini, insomma, secondo me sì.
Monica?
O come quando particolar modo noi donne, no? Ci tagliamo i capelli perché devono essere rinforzati,
sì.
No? Quindi sì.
Questa esperienza io non ce l'ho, però.
Noi donne.
Sì, ho sottolineato noi donne.
Vabbè, sì, no, io parlavo di capelli, naturalmente.
Però sì, l'ho avvertita, più che altro ho avvertito la cosa che diceva Stefano, cioè questa voglia di riaggregarsi, di stare insieme, e poi questa voglia di esprimere qualcosa, no? Proprio le emozioni, perché è come se quel periodo un po' ci avesse portato a soffocare, o comunque a non esprimerle come eravamo abituati a fare, no? E forse eravamo anche un po' stanchi, come diceva Stefano, perché quando tu sai che puoi fare quello che vuoi, non ti rendi conto di quello che significa non poterlo più fare. Quindi forse da questo punto di vista sì, ha avuto il vantaggio un po' di risvegliarci, o di proprio avere voglia di comunicare le emozioni. E anche a me è piaciuta molto questo,
grazie,
questo brano, e tra l'altro volevo dire che sembra che sentivo in una trasmissione poi di Rai Radio 3 che fare Night, no? Dedicata ai libri, no? C'è questo questa nuova tendenza a scrivere a metà tra prosa e poesia, per cui non c'è più, sembra, una netta distinzione tra quelli che sono i due stili, e che, insomma, quel pensiero mi ha ricordato un po' questa nuova modalità di scrittura che è intermedio, comunque, che c'è, in cui c'è contaminazione sia da parte della prosa che della poesia. E, tra l'altro, il teatro ha anche un altro vantaggio. Vai. In termini di emozioni, è che ogni volta che tu vai in scena, anche rifacendo sempre la stessa rappresentazione, non è mai diversa da quella precedente, e quindi
non è mai uguale a quella precedente, è sempre diversa da quella precedente,
e quindi anche nel rifare la stessa cosa le emozioni si rinnovano ogni volta. Io dico sempre che rispetto a Copenaghen, quante repliche abbiamo fatto?
Faremo la dodicesima.
La dodicesima, mamma mia. Sì, sì. Cioè, Stelio Alvino, che fa parte del trio degli attori di Copenaghen, che tiene sempre il conto. Io mi perdo sempre.
Lui invece
e non... poi, tra l'altro, è stato uno di quelli che ha ricevuto premi e riconoscimenti. Sì, sì. No? Quindi in 12 repliche di Copenaghen io credo che non ci sia una versione uguale all'altra, cioè ogni volta è venuto fuori qualcosa, certo, di diverso. Beh,
una cosa del genere è successa anche a me quando recitavo con Maria Chiarini, e quando ho fatto un paio di pièce teatrali con lei, e che avevano varie repliche, e la cosa che a me piaceva di più era ogni volta, però cercare sempre di modificare alla faccia di quelli che ascoltavano, modificare certe cose per renderle più carine, naturalmente. C'erano delle
peculiarità proprio dell'attore,
sì, era smussare
quel pezzettino di libertà che l'attore ha rispetto al copione, rispetto al sottotesto, rispetto al regista,
certo,
e la sua interpretazione. Questa interpretazione può variare da poco a tanto, da un giorno all'altro,
sì,
ed è la libertà dell'attore.
Sì, perché comunque uno gestisce la psicologia del personaggio, no? E di conseguenza riesce sempre a dare qualcosa di diverso,
sempre qualcosa di più del personaggio,
sì,
man mano che lo fai, è ovvio.
Ma anche nella scrittura, no? Trovate, scoprite parti di voi, no? Col personaggio, oppure no?
Beh, diciamo che nella scrittura, nella scrittura si parte da una interpretazione dei propri sentimenti o di emozioni, per poi scriverle, tradurle in lettere, in parole. E di getto magari viene fuori una frase, viene fuori un contesto, che poi invece, poi rileggendolo anche ad alta voce, perché è importantissimo, rileggendolo cambia anche il significato. Certe volte dice: no, guarda, non è così. E succede anche questo, si aprono anche poesie su poesie.
Sì, sì. Sì, no, concordo per quanto riguarda le poesie, appunto avendone già scritta una raccolta, del fatto che comunque anche a distanza di tempo o nel momento stesso in cui si rileggono gli stessi autori, perlomeno parlo per me, ma credo che appunto è condiviso quello che ha detto Ivan, in pratica si riscopre anche un valore, un significato diverso ogni volta che si legge, si intravede dietro comunque che ci possono essere delle introspettive che prima l'hai fatto talmente di getto che neanche ti ci sei soffermata più di tanto, e comunque dipende anche dal momento in cui tu lo rileggi, nel momento in cui tu vivi, come pensi, e credo che così sia anche per il teatro.
Esatto.
Nel momento in cui si recita, è vero che c'è quella libertà, ma c'è quella libertà, credo, che sia all'interno dei paletti di ognuno di noi.
Ovvio.
Che recita e quindi porta se stesso, anche se fingendo ma non falsificando, quello appunto che sono le interpretazioni. Con il libro invece mi ritrovo in quello che dice Monica, cioè molto probabilmente perché io non ho nessun tipo tipo di formazione, solo parlando in gergo, diciamo così, avendo quantomeno approcciato prima la poesia, mi sono ritrovata nello scrivere il libro comunque sempre con un timbro poetico. Ho comunque delle situazioni in cui non c'è quella semplicità, quella schiettezza, quella interpretazione diretta che può dare un libro di prosa, non che sia difficile leggerlo o comunque comprenderlo, però sì, ci sono delle sfumature, e quindi mi riallaccio a quello che ha detto lei, perché effettivamente non c'è più un confine netto tra l'una e l'altra cosa, e è anche questo forse che mi ha aiutato ad approcciare l'argomento e in una maniera diversa. Le poesie sono di getto e sono sempre creature, ma un libro, insomma, è proprio un parto.
Nel libro che hai scritto, no? Qua è emozione che supera tutte le altre. Predominante, se c'è, o sono tante.
Cioè, nel libro o in generale?
No, nel libro che hai scritto.
Ma nel libro che ho scritto, diciamo che è stato il modo con cui mio nonno è riuscito ad approcciare con orgoglio e con umiltà le difficoltà e la vita che gli si è presentata sin da giovanissimo, sin da subito, perché lui si è staccato immediatamente dalla sua famiglia, intraprendendo un viaggio in tutti i sensi lontano e diverso da sé, in un paese estraneo, con gente estranea, e nonostante questo io l'ho conosciuto, che l'ho ritrovato erudito, che parlava benissimo l'italiano, che era di un'intelligenza stratosferica, e nonostante il suo orgoglio è riuscito comunque sia, e le difficoltà che ha avuto nella vita, anche di perdere qualche volta, diciamo, insomma, la bussola, di ritrovarsi e di saper apprezzare il bello che era riuscito a costruire, e quindi la famiglia, e quindi le emozioni, le sensazioni che ha saputo ritrovare, insomma, intorno a lui, a volte credo dolorosamente staccandosi anche dal ricordo del suo paese.
Dunque, un libro, un romanzo, insomma, la prosa, ecco, è una cosa, come dire, che si costruisce piano piano, poco a poco, è meno di getto rispetto alla poesia, al brano poetico.
Sicuramente sì.
E allora mi viene una domanda che sto rubando in questo momento da John Vignola, che è un presentatore, ma soprattutto è un critico musicale importante, che ha presentato Musicultura, che ho avuto il piacere di vedere pochi giorni fa. È una domanda che faceva ai vari cantautori. Lui chiedeva: quando è che secondo te il tuo pezzo musicale è completo, è una canzone pronta per essere pubblicata? Quando è che una poesia è finita? Quando è che uno dice: questa è quello che volevo scrivere, è finita? Perché, come avete detto voi, la poesia stimola continuamente emozioni nuove, anche a rileggere, quindi forse la poesia non finisce mai.
No.
Non è mai completa, quindi quando uno pubblica sta pubblicando una fotografia della poesia,
sì.
Non sta pubblicando, cioè un frame di un filmato che è la poesia.
Sì.
Beh, solo se posso dire qualcosa, solo se le storie sono finite non ci si rimette più le mani, quella è la pietra tombale, è l'epitaffio e li finisce, quella è la poesia inerente a quel fatto, a quella persona. Sì. Che non c'è più, che non esiste più nella tua vita. E quindi
in quel caso
è quella è finita.
Anche, possono anche venire fuori emozioni diverse col tempo.
In quel momento, quello che è dato è
chiusa. Ma cos'è che ti dice
è che è finita?
L'ho scritta, è finita.
Sì, allora, inerente a cose finite, è finita. Cioè, quando si scrive, si mette il punto, si rilegge e rimane l'emozione che ha generato questa scrittura e finisce lì, basta. E poi naturalmente non è che c'è solo un tipo di poesia, quindi c'è la possibilità che sia evolvente, cioè nel senso che la rileggo dopo 2 anni, 3 anni, le poesie che ho scritto i primi anni, e dico: ma che cavolo volevo dire con sta roba? Cambiamo, no? Ci devo mettere un'altra parola, poi non fa la rima giusta, oppure non era quella la mia intenzione. E in effetti cambia,
e
poi con una frase, con una parola può cambiare anche il senso, o aggiornare il senso.
Sì,
Vai, Isa.
No, no, concordo pienamente, vedo che abbiamo lo stesso, cioè l'anima poetica, la stessa linea d'onda, no? Nel senso che comunque si scrive, io perlomeno spesso di getto, la notte, se mi viene un pensiero, può essere un fatto concreto accaduto o perlomeno una mia sensazione, quindi scrivo di getto, poi la rileggo, dico no, però questa cosa la posso ritoccare così, no, però questa cosa la volevo dire cos'ha, poi alla fine devo chiudere perché altrimenti ritorno con il pensiero sullo stesso argomento.
Capire quando è finita, secondo me.
Certo che è difficile.
Cioè, è difficile, certo. Bisogna mettere un punto, dici ok, questo adesso descrive effettivamente quello che in quel momento io ho sentito e quindi non la rileggo più.
Può andare alle stampe,
e certo. Quindi può andare, altrimenti ci si rimette le mani in continuazione, certo. Perché gli stati d'animo ovviamente vengono cambiano in continuazione, poi essendo di getto, un conto una cosa di getto, un conto poi una cosa pensata,
e poi
esatto.
Si certo. Rischia di appunto di stravolgere, perché sì. Poi dici vabbè, ma forse allora questa cosa sarebbe da invece no, non
diventa
va bene.
Troppo artificiale,
sì.
No, lo sapete,
sì.
Perché succede una cosa del genere? Perché la gente, cioè perché quando si scrive, prima si scrive per se stessi e poi, o perlomeno il pensiero è quello, e poi dice ma siccome io la vorrei far leggere a un mio amico o a una mia amica vicina, perché in conto farlo leggere al pubblico, in conto avere un'amicizia che condivide le emozioni, e allora a quel punto dice beh, la farò un pochino più comprensibile a lei o a lui, e qui cambia.
È vero, però è giusto scrivere di un'emozione per renderla comprensibile agli altri o per comprenderla se stesso?
Allora, intanto quando uno la scrive per se stesso.
Apposta. E quindi perché poi renderla comprensibile? Qual è lo scopo della poesia? Quello che voglio dire. È per te.
Poi
non
lo parlo anche io sul teatro, vai.
Parliamo
qua a Bulli.
Condividere le emozioni sicuramente.
Però prima di tutto, secondo me, è per
sì,
se
sì, sì, per se stessi.
La poesia è secondo me la forma
più bea,
sì, è quella su cui uno riversa se stesso,
certo, però
la prosa non è in grado di fare la stessa cosa proprio perché viene meno quella spontaneità, cioè che diceva sì, Isabella, sì, sì, assolutamente. Beh,
c'è anche un po' di componente narcisistica, no? Perlomeno, insomma, uno che fa anche teatro, uno che fa anche teatro, cioè io vado lì per farmi vedere, non è perché voglio fare le cose.
Ecco.
Quindi è normale che uno cerca di rendere usufruibile un pensiero e magari per farsi dire beh, è bella, però quella
ce ne fossero di forme di narcisismo di questo tipo, certo. Ce ne fossero, e invece sono sempre di meno queste, ci sono altre forme di narcisismo fine a se stesse e che non portano a nulla, quindi ben vengano queste.
Voi avete chiesto dei libri, no? Io già domanda, invece quando si dice finita, pronta per mandare sul palco un test, un'opera teatrale.
Vabbè, anche lì, cioè, allora intanto dipende dal regista, come
ecco,
lo sia,
che cosa vuole fare.
Strano, è quello che vuole fare. Secondo, il tempo.
Okay.
Il tempo è una cosa fondamentale. Per un professionista possono bastare 2 o 3 mesi per mettere in scena tranquillamente una bella opera. Per un dilettante o un amatore, come si dice?
6 mesi.
Almeno. È perché c'è il lavoro, capito? Sì. C'è quelle bollette che dicevi te, ce l'hanno anche quelle altre, capito? Quindi c'è questo grosso problema. Quando è che è pronto? Ecco, è pronto quando, io te lo posso dire personalmente,
quando è appunto.
Che mi sento pronto? Quando l'ho digerita. Il testo deve essere, il testo e tutto quello che sta attorno al testo, deve essere digerito, cioè tu non devi più pensare per poter parlare, deve venire fuori, ti devi sentir interpretare, ti senti come se fossi tu uno spettatore di te stesso, allora sei sicuro che la cosa va avanti e te la ricordi, a voglia se te la ricordi. Io pensavo, dico, mamma mia, quanto toccherà ripassare una volta ogni 15-20 giorni, è anche troppo. Poi ci sono gli esempi contrari, le eccezioni, tipo appunto Stelio. Stelio,
sì.
Cioè, poi dipende molto dalla,
sì, sì.
Ma non dalle capacità, dalla sicurezza che uno, che uno ha proprio personalmente, cioè quello più sicuro, quello meno sicuro,
quello più responsabile, quello più responsabile, responsabile, quello responsabile.
Ci sono tante tante situazioni. Io ti dico che potrei dividere la preparazione di un testo in tre fasi. La prima fase è quella in cui leggi e cerchi di introdurre dentro di te più memoria possibile. La seconda è quella del processo digestivo che comincia, okay, e allora ti cominciano a venire fuori, aspetta un attimo, quella frase com'era? Com'era? Aspetta, no, un attimo, no, non era la parola, non era quella, era quella. Cominci a costruire qualcosa che non è più soltanto il senso di quello che devi dire, ma proprio le parole precise che devi dire. E cominciano lì i primi dubbi, perché aspetta, quello com'era? Era vecchio o era antico? Era tutte cose. E la terza è quella della digestione completata, dove sembra una cosa assurda, ma la memoria fotografica aiuta un casino, perché ti ricordi esattamente in quale punto del copione c'è quella cosa, te la ricordi e ti si collega automaticamente a quello che devi dire. Poi tutto il resto è fuori dalla memoria, fa parte dell'interpretazione.
Qualcosa o è stato tutto niente?
Sì, è tutto, non avrei altro da dire, se non che per me il momento in cui un'opera è pronta è quando il regista dice ok, l'opera è pronta.
Io so di registi che durante la prima, la seconda, la terza dicono ma sarebbe meglio metterla così, però dai, fai così.
Sì, allora. Sì,
comunque sì, la questione delle fasi è così. Per me, che parlo da persona non esperta, che non è una formazione, però la prima cosa è, come dice Stefano, imparare il testo, quindi memorizzare quanto più possibile. E poi deve arrivare la fase in cui hai memorizzato, ma devi metterci, come ci dice sempre, cioè, anche se, l'intenzione, no? L'intenzione, cioè non è solamente il testo,
sì, sì, no, il testo
allora vale. Io sì, beh, cioè quelle parole devi associare
all'intenzione, a qualcosa,
una diciamo un linguaggio non parlato, del corpo, fatto di gesti, di del corpo, dell'intonazione della voce, certo, dello sguardo, che è fondamentale, che cambia completamente il modo in cui quel testo, quelle frasi vengono recepite poi e che è la parte più difficile.
Assolutamente.
Perché tu devi sentire delle emozioni, delle cose che in quel momento, o che di cui magari tu nella tua vita non hai esperienza,
certo.
Quindi devi andare, come dice Stefano, nel nostro laboratorio teatrale che ci sopporta, devi andare a ripescare no, nelle tua esperienza, nel tuo passato, qualcosa che ti riporti a quell'emozione.
La memoria emozionale.
La memoria emozionale.
Beh, Marisa, se vogliamo un pezzo di libro, poi peggio, oppure...
Ma guarda, io posso leggerti...
Andiamo qua, tu prepari.
Ho messo l'occhiale.
Prepara gli occhiali, vado con la musica e poi torniamo a leggere.
Sì. Io, prima che lei inizia, voglio dire una cosa a Isabella, perché ci tengo.
Ah, vai pure, scherzo.
Ho sentito parlare Isabella di questo libro diversi anni fa. Ti ricordi? Eravamo in tre.
Sì.
E lei cominciava già a dire cose riguardo che voleva fare, scrivere qualcosa che riguardava la sua storia, la sua famiglia. E quindi vederla qui e sentirmi dire che il 10 e l'11 di maggio,
il 10 maggio
esce questo libro, io sono veramente molto molto felice. Quindi volevo farle le congratulazioni, insomma, perché sono molto felice che sia riuscita in
anche perché sul primo lavoro Monica, insomma, è stata partecipe.
Sì, ho partecipato con molto piacere
nonostante non ci conoscessimo benissimo, però sì, diciamo che c'è stato il suo apprezzamento, il suo apporto, e mi sono stati vicino, insomma, non solo lei, e anche Stefano poi ha presentato appunto la raccolta di poesie, quindi mi conoscono abbastanza.
Siamo una grande famiglia.
Siamo una grande famiglia e quindi logicamente gioiamo delle nostre, diciamo, imprese.
Fate bene. E anche su Battisti, con la canzone Emozioni, parli della grande famiglia delle emozioni. E poi vediamo se c'è un pezzo di tuo. Con gli occhiali giusti, va bene?
Con gli occhiali giusti, perché io con quelli da sole vado anche con la nebbia.
Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi
ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Dove non si vede un passo per ritrovare se stesso, parlare del più e del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore. E ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa.
Lasciamo sottofondo una canzone meravigliosa di Lucio Battisti, ma sentiamo adesso Isabella con il titolo del suo libro che si chiama
Chi da me.
Vai.
Correva l'anno 1906, quando nella culla di bambù e foglie di banana, in un giorno assolato di giugno, fu deposta una piccola perla d'ebano già forte e determinata. Veste di Maria poteva essere l'unico nome da dare a quel fagottino nato a Keren. Niente sembrava poter scalfire la sua felicità, ma in un bruciante pomeriggio di luglio un uomo entrò in casa sua e ruppe per sempre il suo equilibrio. Tra i canti delle donne del villaggio che riecheggiavano dal cortile e i lunghi silenzi all'interno della piccola dimora che isolavano i pensieri come fosse ovatta, l'uomo ebbe un sussulto, fu catturato all'istante soltanto dallo sguardo vivo e penetrante di quel bambino, Chidanè. Secondogenito di sei figli, aveva solo 8 anni quando arrivò in Italia, con in tasca la promessa di poter studiare e assicurarsi un futuro migliore. Tuttavia, era costume per i ricchi affaristi portare nel bel paese giovani eritrei alla loro mercè. In un andirivieni tra terra amica e terra natia, tra sogni ispirati e radici spezzate, la perla d'ebano divenne adulto e cosciente di essere cittadino del mondo.
Complimenti, veramente bello, Isabella. Una bella iscrizione con tante emozioni.
Un bel incipit.
Un bel incipit.
Un bel introduzione, un bel incipit.
Beh, diciamo che le cose migliori secondo me sono sempre quelle che innanzitutto partono dal proprio intestino,
da dentro,
dalla propria emozione per poterla anche trasferire. Poi è anche giusto secondo me che chi la riceve riesca a leggere anche in base alla propria sensibilità quello che viene trasferito. Di sicuro tutto ciò che è molto più popolare, molto più diretto, parole molto più semplici, arrivano nell'immediatezza a una larga platea. Quello che è un pochino più complesso, detto in una maniera un po' più diciamo articolata, perché è proprio il proprio sentimento che lo è, magari arriva con sfumature diverse, forse anche un po' meno, però per me è importante non stravolgersi, perché è giusto che il messaggio arrivi per come uno lo vuole veicolare. Poi è normale che il lettore riesca a percepire anche sia dalle parole che da quello che legge ciò che insomma sente dentro di sé.
Assolutamente, complimenti. Poi chiudiamo questo punto. Vai Ivan, tocca a te.
Io sto cercando qualcosa che possa essere va bene. Parliamo di incontri casuali,
Vai.
Forse è per questo che ci si incontra per caso. E poi chi l'ha stabilito che sia il caso o un caso che si prenda appuntamento col destino? O non sia il destino stesso a gestire le nostre scelte? In un gioco mentalista di incastri ed esclusioni, di situazioni che noi chiamiamo caso. Accadde e basta? Passavo di qui per caso. Toh, che combinazione! Già, che coincidenza! Il fatto di incontrarsi e comunque titubare sullo sfruttare questo accadimento fortuito, per inciso, altra parola da non sottovalutare, non deve farci perdere l'occasione, vagliando i reconditi motivi, sfidando persino il destino, cavalcando a guisa di cavallo imbizzarrito l'onda emozionale di un avvenimento eccezionalmente positivo rispetto ad altre situazioni in cui magari ti trovi ignaro di fianco ad un ordigno che esplode o in mezzo ad un incrocio stradale nel momento sbagliato, deviando per sempre il corso della propria esistenza. E allora enfatizziamo questi incontri casuali, per favore. Non gettiamo via l'opportunità, magari, di influenzare positivamente il resto della nostra vita.
Grande, complimenti. E poi spesso i conti fortuni sono quei più belli, no? Assolutamente, no?
Certo.
È un libro di veramente di riflessioni.
Sì, anche pure.
Beh, io sto leggendo solo riflessioni, le poesie ci sono e leggerò anche qualcosa magari prima di chiudere.
Se vuoi già adesso, che siamo arrivati qua a manco due minuti, se vuoi già adesso una poesia e poi andiamo con i saluti, se ti va.
Allora, facciamo così.
Tanto mente a cecchi, sì. Se ricordiamolo, si può trovare Ibo e titolo di Ibo e i contatti tuoi. Vai.
Sì, allora ricordo che è uscito il 30 aprile ed è possibile, tra l'altro con uno sconto, poterlo ordinare sul sito della casa editrice, quindi Bertoni Editore, e poi dal 10 maggio con la presentazione al salone del libro di Torino, invece c'è proprio la presentazione, e quindi da lì poi su tutti gli store online e su tutte le librerie.
Contatti? Per cui, tuoi, se vuoi scrivere qualcosa, fai dei romanzi, i tuoi contatti?
I miei contatti, io sono sui social come Isabella Acciari, perché proprio faccio tutt'altro nella vita, per cui sono rimasta fedele alla persona. Perfetto. Al profilo umano.
Ascolta, stai già preparando un altro ibo pensando, oppure adesso mi fermo?
Allora, in realtà sarebbe pronto già un altro libro di poesie, qualora insomma suscitasse la curiosità, ecco, dell'editore e di qualcuno, l'interesse di qualcuno. E poi volevo ovviamente portare avanti un seguito rispetto a Chidanè, perché qui diciamo che ho in qualche modo presentato e sfiorato la vita che è quella di mio nonno, fino all'incontro di mia nonna e poco altro. Poi ci sarebbero tante altre cose da dire, però per tutto c'è una preparazione, una maturità, secondo me, giusta per poter affrontare le cose.
In bocca al lupo, grazie, ti aspetto.
Viva il lupo.
In bocca al lupo.
Grazie.
Trovata, Ivana?
Sì.
Vai.
Notte calda di zanzare. Immobile notte da sudare, notte di dispiaceri pressanti, lacrimante notte di cuori infranti, notte di dolori lancinanti, sfrenata notte passata a ballare, notte di gioia da ricordare, notte di complici amanti, notte di luci accecanti, notte di suoni incessanti, notte di lenzuola impregnate di sesso, notte passata seduti sul cesso, notte con le mani, con la testa fra le mani, pensando domani, domani.
a stare un punto. Bello, perché c'è anche tanta passione questa.
Bello. Da usare immediatamente un insetticida.
Per le zanzare.
Tutto il resto.
Possiamo anche cambiare le lenzuola,
perché
però.
Tutte quelle cose con le zanzare che
c'è. Non va bene. Sì. Ivana, grazie. Contatti e ricordiamo si può trovare il tuo ebook Giardini di Parole.
Giardino di Parole si può trovare online, come tutti i libri della Bertoni Editore. I miei contatti sono su Facebook con il mio nome e cognome, che è unico.
Assolutamente sì. Grazie, ti aspetto.
E cercatemi.
Assolutamente sì. Ti aspetto in bocca al lupo per i prossimi libri che scriverai. Grazie a Stefano e a Monica. Ricordiamo, vi aspetto prossimamente. Contatti e eventi a partire da quel disponibile. Vai.
Contatti di Note di Teatro, sia il sito www.diteatro.it oppure la mail note@diteatro.it. Per quello che riguarda i prossimi eventi, abbiamo questo
Copenhagen,
stiamo preparando altre cose, poi anche con un'altra compagnia di Amelia, con le Pecore Nere, faremo all'Aquila, faremo la Mandragola dei Machiavelli. E poi sono in preparazione la nostra rassegna teatrale con 6 compagnie provenienti da 3 regioni diverse, okay, dall'Emilia, dalla Lazio e dall'Umbria, ottobre-novembre, al Teatro Thalia di Gualdo Tadino. E poi abbiamo in programma a giugno.
Abbiamo in programma a giugno un bel giro a Copenaghen.
Facciamo un viaggio
sui luoghi che hanno ispirato Copenaghen, quindi perfetto, l'opera di Michael Frayn. Quindi ripercorreremo le vie di Bore Heisenberg, grande, e vedremo se troveremo anche noi la stessa ispirazione.
E allora vi aspetto per fare tutta questa tanta canna a fuoco, okay, poi venite con me a Copenaghen dal vivo.
Okay.
Allora, grazie di cuore, in bocca al lupo, vi lascio con Mai Mai di Luca Carboni e poi torniamo per la seconda parte, diciamo la frutta. A fra poco ragazzi, adesso Mai Mai di Luca Carboni, a fra poco. Eccoci qua ragazzi, per la seconda ora di Siamo a Frutta, poi di Luca Carboni con Mai Mai, con altre belle storie, ospitando altre persone. Quindi ben trovato a Mario, ciao Mario.
Ciao.
Ben trovato.
Buonasera a tutti.
Scrittore,
insegnante, istruttore di arti marziali.
Ah, questo sapevo, quindi mi trovo a parlare di questo. e devo anche darci una buona notizia. Diciamo, sì, qual è la notizia? Sì, diciamo subito, vai.
La diciamo subito, che sarò alla Fiera del Libro di Torino sabato prossimo, sabato 11 alle ore 13. Presso lo stand della Bertoni Editori per firmare gli ultimi libri che ho pubblicato. Quindi è una bellissima notizia. È un bel impegno, soprattutto andare a Torino e immergermi in questo mondo nuovo.
Nel mondo dei libri.
Dei libri, sì. È un modo per creare relazioni, per incontrare, per espandere, diciamo, la visione e anche le relazioni.
Poi entreremo su questa cosa. Bentornato Francesco Zampa, ciao.
Buonasera,
Franci,
ciao.
Che si è preso a tempo di eco, grazie per un po' di influenza.
Grazie a voi per l'invito.
Scrittore anche tu, giusto?
Sì.
Io ti ho scoperto grazie a Querumbia, perché poi ti avevo detto,
sì,
una tua intervista su Querumbia, dove parli della scrittura, qui parliamo di scrittura, ho detto, sì, adesso lo chiamo, sì.
Grazie.
Mi dice che perché fai lo scrittore, quindi scrittore anche tu, da quanto tempo, come nata questa passione?
Ma io ho iniziato da una quindicina d'anni, diciamo, con regolarità, sono un autore indipendente, quindi c'era questa possibilità, ho iniziato così quasi per combinazione. Poi invece sono andato avanti, ho trovato una mia nicchia e ho avuto delle soddisfazioni, ho esplorato anche delle vie nuove, a mio modo di vedere, perché non le conoscevo io,
certo,
forse anche nuove per il settore. Diciamo.
L'ultimo libro che hai scritto come si chiama?
Si chiama Il Terzo Medico,
ah,
è ambientato negli anni di piombo, è la quarta parte apocrifa di una trilogia, che infatti se è due trilogie dovevano essere 3 episodi, però ecco, c'è stato questo seguito, di una trilogia ucronica, un giallo storico, diciamo.
Beh, poi gli anni anche particolari, per quegli anni piombo anche, no? Sì. Anni in epoca un po' particolare, insomma, poi ritorniamo. Ben trovata, viva, come è il nome?
Claudia
dell'associazione Viva Colori.
Viva Colori.
Ben trovata. Allora, mi hai detto l'opuscolo, però sì, do a te il compito di c'è a Cubano tanti colori, ma che cos'è Vivo a Colori?
Allora, Vivo a Colori è un'associazione che nasce dietro la mia personale esperienza di aver vissuto 3 anni fa un tumore, un tumore al seno nello specifico. È stato un viaggio della mia vita che ha cambiato radicalmente quello che sono un po' le prospettive e le visioni, e attraverso una mostra fotografica che è diventata anche un libro, poi tra l'altro si chiama Un amore dal grido al colore, ho iniziato a mostrare quello che possono essere i sentimenti più nascosti di una persona, più intimi, nel supportare un passaggio talmente tanto complicato, cercando di far uscire le proprie emozioni. Attraverso questa mostra, che attualmente anche gira a diversi comuni dell'Umbria, perché in un anno abbiamo girato all'incirca 10 comuni, abbiamo raccolto dei fondi, sicché l'associazione in tempi record è molto giovane, perché è giovane l'associazione ma anche giovane tutti i progetti che poi si sono raggiunti.
E questo è a Belzo?
Esatto, abbiamo già donato un primo macchinario per la Breast Unit dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, perché comunque l'associazione inizialmente nasce a supporto appunto della breast, quindi per la patologia proprio specifica delle donne operate di tumore al seno, e per le famiglie insomma che devono poi sostenere questa situazione. Ma in realtà, a distanza poi di 2 anni, perché sono 2 anni che si è istituita l'associazione, ho allargato molto le vedute anche nel sociale, e quindi ci sono vari progetti che noi stiamo portando avanti, tra i quali quello ultimo del 2024, che è iniziato insomma anche da poco, di acquistare una macchina, il taxi arcobaleno, che possa essere messa a pubblica utilità per le persone che ne hanno necessità, ma non solo pazienti appunto che hanno delle particolari patologie, ma proprio a sostegno delle persone che ne hanno necessità, quindi può essere dalla signora anziana alla persona un po' più adulta che deve andare anche a fare la spesa, oppure la persona magari che deve essere accompagnata proprio all'ospedale a fare anche le semplici analisi del sangue, insomma. Quindi i colori nascono perché io vivo la mia vita in tutti i colori, dal grigio fino fino a quello che è poi il raggiungimento di tanti colori dell'arcobaleno, che anche attualmente insomma è una tematica che va anche abbastanza di moda, però se uno poi è proprio portatore, testimonial, sicuramente ha un quid in più, perché fanno parte proprio di se stesso, quindi attraverso la magia dei colori cerco di far uscire le emozioni della gente, evitando di reprimere quello che può essere di più negativo all'interno.
C'è questa famosa frase meravigliosa, il suo opuscolo, che conosco bene, mi rifaccio con Tabia, quindi conosco bene, di Paz Lamas, colui che ha appunto creato, realizzato la chemoterapia, con cui una malattia poi vince o perde, quando ti prendi cura di una persona vince sempre.
Esatto, sì.
Beh, la fase che bisognerebbe curarsi un po' di più qualche volta.
Esatto, curare anche se stesso aiuta tanto poi anche nel raggiungimento di altri obiettivi o nel passaggio anche di altre situazioni un po' più difficili.
Dopo poi manca il consultorio.
Sì, esattamente.
Dunque.
Sì.
Mario, tu parli di arcobaleno, hai visto?
Sì.
Buongiorno,
sì,
i bambini.
Arcobaleno, che è la storia, perché io vengo dal campo anche della psicologia.
Ok.
Quindi ho studiato le 7 tipologie in America, e ognuno di noi è un colore, ti ho detto bene, no? E in questo libro il color rosso è un bambino autoaffermativo, perché ogni colore c'è una vibrazione e anche una, come ripeto, una tipologia. Lui si stacca dal gruppo perché pensa di essere il migliore, e un'ape gli spiega invece che l'individualità va messa al servizio del gruppo, le propri talenti, quindi è una scoperta attraverso il mondo delle api di recuperare un pochino il senso del gruppo e della vita, quello che state facendo voi. E in seguito a questo, non l'ho portato ma ce l'ho in macchina, è un fiore dai 7 colori, perché la radice umana è una e poi si divide in tanti colori che, come dico, questa forma che anche tu hai già portato come esperienza,
sì.
È quella di rendere il mondo più colorato, ed è molto bello.
Sì.
Guarda, ma poi mi piace perché anch'io vivo nel mondo, i fiori di Gea, la terra grigia viene poi colorata da Gea e dà un nome e una qualità a ogni fiore.
Bello.
Quindi i colori, vedi, è stato, non so come l'hai studiato questo incontro, ma è nato benissimo.
No.
Cioè abbiamo
non ti
avevo
detto niente,
perché poi fondamentalmente il colore è la vibrazione, e ognuno di noi la riflette.
Ma quando fa la vibrazione, adesso parla Mario, quando si scrive c'è anche vibrazione nello scrive, no? E poi metti punto, chiude, prepara il libro e mandarlo, no? In stampo, sbaglio.
Beh, c'è, sicuramente c'è una passione, poi deve piacere quello che fai, secondo me, eh? E se no non riesci, se no diventa un cronaca, ecco. se invece riesci a appassionarti, hai una storia in testa, la racconti in un certo modo e quindi sì, ti appassiona, viene fuori qualcosa come lui con i colori in testa qualcosa e lei con questo progetto.
Tu invece lo scrivi come ti organizzi, come Francesco da scrittore?
Ma io ho un'idea iniziale molto semplice, molto proprio quasi un flash, e quindi dopo devo, che quasi si concretizza nel finale di solito, e devo spiegare cosa succede, come mai si arriva a quel finale, diciamo. Quindi si ricomincia dall'inizio e si arriva a quel punto. Tanto se l'idea è buona, i personaggi poi si incontrano, sì, si articolano, quindi nasce tutto quasi spontaneamente, diciamo. Ecco, quindi non...
Normale, faccio a molti scrittori, faccio anche a te. 15 anni fa la tua passione per la scrittura, adesso Francesco com'è Francesco scrittore da quando hai trovato il percorso della scrittura? Che ti ha dato in più? Come persona a parlare?
Ma sicuramente ho imparato ad esprimermi anche più di prima, sebbene fosse stato un tipo aperto, però quando sei rinchiuso anche nelle convenzioni lavorative, invece con la scrittura riesci, tant'è che spesso mi dicono, ma scusa, lì cosa intendevi? Dico, guarda, io non l'ho scritto. Dico, no, l'hai scritto, e infatti vado a vedere e in effetti c'è quella lettura che io non immaginavo, cioè riesci a mostrarti in maniera anche più aperta di quello che tu pensavi, insomma, non ti puoi nascondere, diciamo, ecco.
È una parte di te, diventa.
No, sì, diventa una parte.
Vediamo il titolo dell'ultimo libro, così.
Il terzo medico.
Il terzo. Che gialli è, no? Cioè, che tipo di...
Allora, sono quasi tutti gialli. Okay. La maggior parte sono gialli. Ho tre personaggi seriali.
Ok.
Il primo ha avuto 10 episodi, il secondo 3 episodi, e il terzo un episodio, l'altro lo sto scrivendo, ma il terzo e il secondo sono collegati, diciamo, il secondo personaggio col terzo sono collegati e sono ambientati tutti a Viserva di Rimini, e negli anni il primo è negli anni 80, diciamo, okay, una contemporaneità un po' sfumata, sono sempre gialli. Il secondo è il 1946, okay, la vigilia del referendum istituzionale.
Ah, perfetto.
Si colloca in un momento in cui ci deve, nei giorni immediatamente precedenti, insomma, il referendum, e siccome la premessa è che Mussolini sia vivo, sia stato arrestato, siamo nel 1946, okay, il clima politico è diverso, è molto più teso, e quindi ci sono delle lotte sotterranee per prendere i voti del referendum. Poi questo viene sviluppato nella trilogia, okay, e ritorna 30 anni dopo nel terzo medico e nel seguito che sto scrivendo, perché ci sono dei fatti collegati.
Bello. Poi facciamo tutto su Mussolini, ne parlo ancora oggi, quando,
quindi... Sì, non finirà mai.
quello... anni fa 40 anni,
sì, certo,
battuta tangentale.
Ma quello comunque sì, è uno sfondo storico, appunto, io il genere sarebbe ucronia,
sì,
però io lo chiamo giallo storico, nel senso, se no la gente pensa chissà che era cosa di Marziani, capito? Invece ecco, è okay, una premessa storica deviata per dare un senso diverso alla trama.
Perfetto. Cavoli, tornate. Quanto è difficile, cioè, no, aspetta, ti faccio una domanda.
Sì.
Si conosce abbastanza Viva con voi e quello che voi fate? Ti faccio questa domanda perché parlo con molte associazioni di volontariato. No, la domanda che faccio qualche volta è: quanto si conosce la tematica di quell'associazione e, no, quello che c'è, quello che voi fate, i problemi legati a quello che voi, tra virgolette, no, di cui voi parlate? Quindi c'è abbastanza conoscenza, oppure si potrebbe fare di più?
Allora, l'associazione è giovane, ripeto, cioè noi abbiamo fatto il compleanno, quest'anno abbiamo festeggiato 2 anni, quindi siamo proprio giovanissimi. Però se relazioniamo quello che abbiamo fatto in questi 2 anni, diciamo che abbiamo fatto tanto. Logicamente, come alcune associazioni o tante altre, dipende anche come proponi, certo, l'associazione. E anche l'anima, diciamo, o la vibrazione dell'energia che ti porta poi a fare i progetti e anche a come proporli. In questi 2 anni, che sono stati molto intensi, abbiamo fatto veramente tanto, anche con obiettivi, diciamo, brevi, ma anche sostanziosi. Poi la cosa bella è stato che comunque la nostra associazione, a parte, vabbè, che riporta una testimonianza di vita vissuta, che è la mia a livello proprio personale, quindi avendo fatto un percorso molto particolare che è stato anche sostenuto dagli stessi medici che mi hanno proprio chiesto di dargli una mano nel poterli aiutare a gestire, okay, anche questa problematica. ma con il passaparola e grazie comunque anche ad un gruppo di donne coese che si trovano poi sotto, che magari nella nostra associazione è aperta a tutti, quindi non è necessario che uno abbia quella patologia, proprio perché avendo larghe vedute, diciamo, è un'associazione che tendenzialmente ho cercato di allargare proprio anche al concetto familiare, perché comunque sia l'equilibrio proprio della famiglia, indipendentemente poi da quello che possa essere anche un concetto di patologia, è quello un po' che sopperisce sempre di più e che magari viene messo sempre tra le vibrazioni delle corde. Quindi è per questo che noi facciamo anche tanti momenti di convivialità, proprio per associazionismo, sia tra le ragazze o le persone che ci sostengono, ma anche proprio per creare dei gruppi di coesione familiare, perché è importante. La pubblicità e il passaparola penso che sia quella fondamentale che rimane sempre. Poi una mano ce la danno anche social, logicamente, diciamo, la mia persona comunque è una persona anche abbastanza conosciuta, perché io vengo da un mondo artistico, quindi ho avuto tutto un trascorso molto particolare.
Esatto.
E quindi diciamo anche questo mi ha comunque aiutato. Abbiamo anche delle persone che ci seguono anche da fuori regione, per esempio noi abbiamo anche delle signore da Milano, per esempio, che hanno altre associazioni con le quali interagiamo e sono anche ben contente di interagire con la nostra associazione, perché adesso non è perché la mia o comunque quella delle ragazze, ma è proprio perché quello che proponiamo è molto avanti, quindi si vedono bene i progetti, come sono fatti e portati avanti, e questo crea anche curiosità poi esterna che ti manda il feedback a voler poi partecipare a quello che facciamo.
Dico qualche data, perché Veneto Fusco l'ho visto, voi siete andati 8 marzo 2022, avete fatto la prima donazione il 23 maggio 2023, per il patto da Best Monti di Perugia, l'ospedale Santa Maria della Storia, il tatuatore.
Sì, che è un macchinario che costa all'incirca 10.000 euro, quindi noi in poco più di un anno abbiamo raccolto 10.000 euro sul passaparola e sul sostegno delle persone. Questo, guarda, ci tengo a sottolinearlo, perché come sappiamo anche le burocrazie sono molto lunghe, quindi in Italia poi, per avere dei sostegni, diciamo, entrare in dei bandi, minimo devi avere una data certificata, diciamo, della nascita dell'associazione, quindi non avendola in un anno abbiamo raccolto questo importo importante, insomma.
Assolutamente. Quindi sì, ottobre, se sbaglio, 2023 avete inaugurato il punto di ascolto, quello poi abbiamo, che è presente nell'istituto socio sanitario di Spina, .as, e il 27 dicembre è situato a Sacco Ienza del patto della Best Unit. E poi il primo aprile 2024 è concordato e firmato importante con l'azienda Spray di Perugia. E diventate associazione referente per il reparto.
Quindi
è importante, insomma, dire, è in carico queste importanti conquiste che avete fatto.
Esatto.
È importante,
piccoli tasselli.
Assolutamente, poi tanti tasselli fumano, no?
Esatto, tanta roba.
Si spera. Andiamo con la canzone e poi torniamo per parlare. Mentre mai vedo che annota.
Ci teniamo.
Infatti, mi sono già perso con i giati, però. Vado con la canzone e poi ti scateni con le considerazioni.
A proprio. Guarda, vai.
Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno un ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 vedi caro amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io. L'anno che sta arrivando tra un anno passerà. Io mi sto preparando, è questa la novità.
Eccomi qua, perché scrive, si può scrivere anche un amico, anche io la scrittura, quindi ho una canzone di cui suonare, caro amico ti scrivo. Però mentre c'era questa canzone, Claudia e Mario già hanno
sionizzati
perché hai una relazione futura, quindi sì, se parla tutto in porto mi offrite un caffè, potete fortuna voi,
certo. Scherzo,
spero che possa nascere una,
sì sì, ma è così che funziona,
una collaborazione,
creare rete, perché come diceva bene Claudia è diffondere, no? Tu metti un seme e poi pian piano si diffonde,
sì, assolutamente.
E si diffonde per collegamenti, per rapporti interpersonali,
assolutamente.
È giusta la diffusione tramite internet,
sì, sì.
Però quella personale è quella più,
sì,
forte,
assolutamente.
Non ha valore, non ha valore.
No, no, è troppo preziosa. Torniamo a Francesco, allora, ho visto la tua competitiva, c'è una Vespa, dico bene?
Sì.
Perché la Vespa?
Perché è quello degli anni 70, quello, okay, degli anni di piombo, perché il protagonista è un orfano, diciamo nella sua storia ha sofferto la mancanza del padre, gli amici avevano tutti la Vespa e lui si è comprato questa Vespa. E nel perché di questa sua sofferenza per il padre assente, c'è la trama di questa storia, diciamo, ecco, che si ricollega poi alla prima trilogia.
Che davanti è colorata, diciamo, dietro è bianca, giusto?
Sì, beh, quella perché dovevo trovare un altro disegno per, sì, la quarta, sì, di copertina.
Tra i carabinieri, possiamo dire, no? Passato,
sì,
ai carabinieri. Curiosità mia, ha influenzato la sua attività, la carabinieri, nella preparazione della stessa tipo, no? Quindi per la stampa, organizzare i vari capitoli, oppure è solo il tuo animo da scrivere?
Per la storia? Ma per la storia...
Abbiamo anche di un anno particolare, importante, no?
Allora, diciamo, per le storie forse no, nel senso che le storie sono... provengono dalla sensibilità di ciascuno, credo,
okay,
dai gusti personali, dalla... Forse per la trama, anzi, sicuramente per la trama sì, anche perché... non servono grossi spunti o cose spettacolari per la trama, cose particolari possono essere inserite, cose molto semplici, diciamo, ecco. E quindi sì, ha influito. Io, se ho un tratto particolare, credo che sia proprio quello della conoscenza diretta da dietro le quinte, quindi di parlare di luoghi comuni magari, però in maniera un pochino più fondata, ecco, sì,
esatto. E poi questo doppio omicidio, mi dicevi, no?
Sì, quello è il primo, vai, titolo che ho fatto, il doppio omicidio per il maresciallo Maggio. E, ha avuto un particolare successo, diciamo, con quello trovato la mia nicchia, tuttora va abbastanza bene, diciamo, considerando che il settore degli autori indipendenti, considerando anche che è un ebook, però c'ha un andamento costante, e nonostante sia stato realizzato con molta spontaneità. E questo è ambientato a Rimini, diciamo, tratteggiato il primo personaggio che ho creato, e i cui caratteri poi sono rimasti sempre, insomma.
Autore indipendente, leggevo su Facebook. Mai pensato di legarti a qualche...
Allora, io ho avuto anche esperienze con...
Curiosità mia questa,
dice, sì, il primo racconto lo pubblico al Giallo Mondadori.
Ok.
Però c'è una disattenzione totale per gli autori sconosciuti e quindi lo maltrattano, cioè fanno come
perché
vogliono.
Perché siete tanti, siete pochi, no?
Sì, siamo tanti, siamo tantissimi, questo è vero. Ma non per questo.
No, perché è un peccato che non.
Io, appunto, vedendo come poi anche con altri due editori, vedendo che poi si disinteressavano completamente poi dell'opera, tra virgolette, allora dico: ma io intanto vado avanti da solo. Ho trovato una mia nicchia, in fondo è un desiderio, è un'affermazione di sé, dell'idea che tu hai in testa, diciamo, come se fossi un pittore, una cosa del genere. E quindi non è se io uno scopo di vendite, che comunque secondo me sono più in questo modo che con un editore tradizionale, diciamo, perché se hai un successo clamoroso allora è facile accompagnarti nelle vendite, se invece sei normale non hai assistenza, e quindi ecco.
Ho capito. Dopo ricordiamo anche importante i tuoi IBI, alla fine i contatti, sì, sì. Così chi vuoi. Maio, attività come sta, come sta andando? Oltre a Torino?
No, mi fa piacere, dimmi il nome.
Francesco.
Che ho un figlio che si chiama Francesco. E guarda, condivido pienamente quello che ha detto Francesco, perché io sono come lui un battitore libero. Mi appoggio alle case editrici perché i miei libri vanno con la Feltrinelli, vanno.
Okay.
Però se io voglio acquisire un pochino di spazio, me lo devo conquistare da solo. E quindi i miei libri li diffondo attraverso le letture animate nelle biblioteche. Che
c'è anche più piacere, è
il rapporto,
sì, sì.
Perché
le scuole.
Sì, le scuole.
Io devo dire che ho un contratto con le varie case editrici, che ho delle royalty, mai visto niente. Quindi vuol dire
sì,
che
parte anche questo, verissimo.
No, e quindi quello che io, guarda, proprio a livello, per me, come diceva bravissimo Francesco, è il piacere di diffondere un pensiero che
sì,
tu hai,
esatto.
Come un artista che ha bisogno di esprimere, sì, che lo sente dentro, che è liberare dei pensieri, delle energie,
sì, sì,
perché vadano nel mondo.
L'idea quindi, che hai, esatto.
L'idea che hai la fai nascere e la cresci. Quindi adesso io ho questa grande opportunità perché ho trovato un editore che crede in me e quindi mi sta portando a Torino. Jean-Luc è favoloso.
Salutiamo e ringraziamo.
Lo ringrazio perché adesso ho altre due stampe in corso. Questo è il secondo che stampo con lui. Prima ho stampato con la Futura Edizione, okay, di Versiglioni, molti, i primi cinque, adesso questi, poi col Cesvole, adesso sto andando con la Bertoni, adesso altri due sono in programmazione. E quindi giustamente diciamo che è un'autoproduzione. Sì, sì.
La più soddisfazionale.
Sì, 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 sì. Secondo me sì. Cioè, c'è molta frustrazione, ma c'è lo stesso. Cioè, come in tutte le cose che uno
sì, sì,
vuole fare, cioè, ti devi fare avanti, ti proponi. Già, poi tu hai detto, dice, siete molti. È vero, siamo molti, però già chi ci mette la faccia già diminuiamo,
sì, sì,
perché tanti
ma
dicono,
tante cose
anche a me mi piacerebbe, però non lo fa, e quindi capito,
si mette la faccia
sì,
assolutamente, no. Poi tutte cose bisogna mettersi la faccia e proporre,
sì, esatto,
assolutamente. Parlo di idee, questa idea del consultorio, Claudia, com'è,
sì,
venuta?
Beh, questa è un'idea,
vai,
molto innovativa, diciamo, diretta proprio per il sociale. Consultorio, non la legge del 1975, perché quelle lì non si possono fare più, consultorio inteso come luogo di consulta, quindi consultare, informare, prevenire. Allora, è un'idea che mi è venuta in un giorno che io presentavo l'associazione dove c'era il direttore anche della ASL. Ho chiesto appunto nel distretto sociosanitario di Spina una una, diciamo, superficie che era comunque chiusa da diverso tempo, e ho chiesto di poterla riadattare in questo nuovo progetto. In realtà, diciamo che questo progetto che noi abbiamo ideato per primi è un test che potrebbe essere anche a livello proprio regionale, perché questa idea è contenuta comunque nel PNR regionale, però c'ha delle tempistiche appunto molto più lunghe. Quindi noi l'abbiamo, diciamo, inaugurato, l'associazione, abbiamo fatto in una giornata la presentazione dell'associazione, a distanza neanche da un anno, insomma, abbiamo poi istituito tutto il punto del consultorio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è un luogo dove le persone possono venire e trovare una prevenzione e informazione a 360 gradi, con una ripetizione ciclica, diciamo mensile, di giorni tra virgolette addetti, nel senso che c'è, ci sono dei giorni specifici dove ognuno trova o il dottore o le discipline parallele o quello che possono essere anche altre cose. Okay. Per esempio oggi abbiamo fatto una sessione sul diritto di famiglia. Quindi si vanno a toccare veramente varie, tantissime
anche
tematiche.
Aspetti importanti e delicati.
Anche aspetti importanti che comunque secondo me è bene anche a livello generale dare sempre un primo seme di conoscenza, perché poi questo è quello che possiamo fare, come uno deve fare la prevenzione su alcune patologie perché è importante farlo. Sotto altri punti di vista ci sono anche altre discipline che possono appunto aiutare a ritrovare anche un equilibrio psicofisico, perché per esempio abbiamo anche il mental coach, oppure abbiamo l'istruttrice di mindfulness, di forestating, hating, la nutrizionista che fa anche, o la biologa che ti dà anche, diciamo, sul reparto delle erbe per quello che può essere un trattamento anche il più possibile naturale. E poi c'è un concordato anche con un patronato, okay, quindi possiamo dare anche un servizio diverso, e abbiamo fatto anche un accordo magari con un avvocato perché ci sembrava giusto comunque dare proprio dei primi input su quello che può essere comunque una materia anche discussa a livello generale, insomma.
Aperto a tutti, che orari?
Assolutamente sì. Allora, noi abbiamo delle giornate appunto cicliche, quindi okay, tramite, diciamo, i social facciamo okay uscire le locandine, okay, possibilmente sarebbe meglio prendere la prenotazione, okay, e in base poi alle prenotazioni, se sono sessioni singole sappiamo che abbiamo perfetto un'ora o due a disposizione, se è una masterclass sappiamo che più di tot persone non le possiamo prendere, quindi per il momento lo gestiamo così, anche perché siamo all'inizio e d'altronde cerchiamo di metterci in atto per quello che possiamo fare. Poi se riusciremo, diciamo, ad avere e far capire anche l'utilità per quello che è e per quello che serve, logicamente faremo poi una conduzione magari con orari prestabiliti e fissi diversi.
Inaugurato a ottobre 2023, è stato esattivo a febbraio 2024, quindi è giovane.
Sì, sì, è giovanissimo. L'abbiamo sistemato nel mese rosa della prevenzione, perché noi quest'anno per il mese rosa, l'anno scorso via, per il mese rosa della prevenzione abbiamo fatto una manifestazione grandissima girando con un progetto Adotta e dona una coperta per le donne arcobaleno, dove abbiamo girato vari comuni, abbiamo presentato 615 coperte tutte colorate che ci sono poi state donate da tutta Italia, che ci servono per raccogliere fondi, e abbiamo fatto un festival del colore nel quale era prevista appunto l'inaugurazione della sede.
Ovviamente perché fate tanto, bravi.
Facciamo un po'.
E non è una scontata.
No, assolutamente, però se farlo, ecco, è un'energia positiva che comunque fa piacere, uno si mette in gioco e lo fa.
Mario, vai.
Volevo leggere un frammento di questo ultimo libro, che è Come si diventa angeli, il potere della luce, dove Marco chiede al suo angelo custode come si fa a diventare angelo. E allora Alba spiega che bisogna nutrirsi di bellezza, sì, perché la bellezza è quella che ci fa ritornare alla fonte originaria.
Infatti noi abbiamo un angelo custode, tutti noi.
Tutti, anche sì, poi c'è anche quella bella canzone, tutti abbiamo un angelo.
Eh sì, adesso la trovo, vai.
Bravo, metti là. Allora dice, Alba rispose a Marco, sai Marco, la bellezza è una di quelle qualità divine che deve essere sempre presente nella nostra vita. Ho capito, disse nuovamente Marco, ma poi cosa succede? Succede che noi ci dobbiamo nutrire di tutte quelle cose che sono fatte di piccoli gesti, buone letture, musica, arte e tanti semplici aspetti che la vita ci dona.
E sentiamo, ho trovato la canzone di Ion, dimmi se sbaglio, giusto? Di Ion, la canzone.
Sì, sì,
perfetto.
Sì. Tutti quanti abbiamo
un angelo. Tutti noi, penso, guardando il cielo, dentro noi abbiamo il nostro angelo custode, e quella volta a Pagliazzi non è sbagliato, anzi
no, no,
serve per i caricarsi un po' tra virgolette, i caricare più. Quindi sentiamo le onde con Tutti abbiamo un angelo. Eccoci qua, grazie a Mario che mi ha dato l'idea di questa canzone meravigliosa di Ron, Tutti noi abbiamo un angelo, e Ron ha fatto le canzoni belle, dopo ne metto un'altra. Voglio chiedere a Claudia,
sì,
non dico essere detto, però tu poi no, hai di fronte storie difficili, no?
Sì.
Storie impegnative, no? Con varie persone. Qual è sensibilità, ascolto, quali sono i teccati che sono te devono essere fondamentali per immedesimarsi e aiutare bene queste persone?
Allora, innanzitutto direi che una persona che ha vissuto, diciamo, in prima persona, beh, quindi proprio sulla propria pelle,
sì,
quello che può essere un'esperienza, diciamo, abbastanza forte, per poter aiutare gli altri si può immedesimare, perché comunque sa quali possono essere poi i rovesci della medaglia, insomma, sia che possano essere in maniera positiva, come è successo a me, ma purtroppo anche in maniera negativa. Diciamo che questi percorsi della vita sono delle, per quanto mi riguarda, sono delle opportunità e vanno visti come opportunità. Sembra un paradosso, no? Perché uno dice, Madonna, dice, t'arriva magari una situazione un po' particolare, dice, già solo la parola ti spaventa, invece non devi avere paura, assolutamente no. Devi esorcizzare, diciamo, quel concetto di paura negativa, cercando di prendere tutta la positività per poter poi affrontare il percorso. Devi comunque saperti sostenere, perché è un grande viaggio, cioè è un viaggio dove la persona viene proprio denudata in tutto quello che è e si deve praticamente rimettere in gioco nella propria intimità, perché il segreto è quello, cioè indipendentemente poi che la persona possa essere colpita in modo positivo o negativo, ma io dico sempre che anche un guerriero, no? Perché noi ci abbiamo sempre la tematica e la parola attribuita,
sì,
no? Quello è un guerriero. Allora, il guerriero diventa guerriero perché si trova in una situazione di difficoltà, quindi deve essere, nonostante tutto, molto astuto. È come se tu giochi una guerra, no? Logicamente c'è chi, diciamo, ti impone delle cose, comunque sia tu devi fare una battaglia e logicamente poi devi uscirne un vincitore. O quantomeno devi essere in una sfera dove la tua persona, diciamo, riesca comunque a tornare o ad emergere e a riprendere le redini di una vita. Non ti devi limitare nel limite del possibile di tutto quello che puoi fare, perché anche il concetto che uno pensa, ma quello sta male, no, è sbagliatissimo. Se quella persona sta male se comunque anche se lo sente un po' addosso, ma non devono essere gli altri che ti danno,
no, no,
diciamo, l'etichetta e ti sopperiscono subito, assolutamente no, perché comunque si evolvono all'interno delle energie fortissime che ti danno una forza talmente tale che tu dici, ma da dove mi viene tutta sta forza per la quale magari penso che prima non... In realtà forse ce l'avevi anche prima, però magari la vita te la mette sotto sfaccettature diverse. L'ascolto è importante. Posso dire anche che si vivono momenti anche di grande solitudine. Questo purtroppo è la legge della natura. Cioè nel momento che una persona cambia, soprattutto anche nell'aspetto fisico, non solo nell'aspetto della tematica legata alla malattia, magari le altre persone possono aver paura, perché purtroppo ancora c'è una mentalità abbastanza, diciamo, chiusa, concentrata, chiusa e ridotta. Per cui ci sono tanti ricambi e questo può essere visto sia in modo positivo o in modo negativo. Però diciamo che sono sempre opportunità che la vita ti dà. Io sinceramente questa parola, anche tumore, l'ho sempre rinominata in un altro modo, che si chiama tuo amore. Quindi ho giocato molto con questa parola, cercando di trovare tutto quello che poteva essere un'esperienza talmente tanto negativa nel raffrontarla in un modo talmente tanto positiva, cercando di farne un'esperienza propria personale da poter poi trasportare agli altri per poter aiutare poi le altre persone. Poi ripeto, ci sono delle linee, dei confini che non dipendono neanche da noi e lì c'è qualcun altro che li disegna. Però un guerriero quando cade non cade perché comunque non ce l'ha fatta più, non c'è più fisicamente, ma la sua, diciamo, espressione o comunque il suo vissuto rimane sempre di grande importanza, perché è proprio da lì che si riparte. Quando le persone vengono a mancare uno analizza, no?
Sì.
E è proprio da lì che tu analizzi e vedi comunque quello, l'insegnamento che ti hanno lasciato, è lì che devi ripartire, perché comunque ti hanno lasciato un insegnamento importante e quello lì lo devi tenere sempre a mente.
Assolutamente, sì, è una lezione di vita per certi versi.
Beh, sì, diciamo che è una lezione di vita, poi se uno la vuole anche accettare,
è chiaro,
perché poi non tutti siamo aperti o comunque o disposti, e questo diciamo alcune volte trova difficoltà, perché magari uno dice sì, c'è la prevenzione, però non tutti fanno prevenzione. Io sono stata molto fortunata, perché quando è successa a me eravamo nel 2021, quindi eravamo nel Covid, situazione rossa più drammatica possibile, dove non c'erano le liste, erano chiuse, comunque anche sugli screening e tutto quanto, sale operatorie erano chiuse. Quindi devo dire che io ho avuto la possibilità comunque di fare lo screening, e fortunatamente da lì è partito il mio percorso. Sono stati 6 mesi molto tosti, nel quale non mi sono fatta mancare nulla, perché ho fatto di tutto e di più, però ho portato anche una grande testimonianza. Io a distanza poi di 1 anno e mezzo da quello che era stata la mia malattia, sono riuscita a riottenere, e tuttora sono una podista, perché io ho abbandonato quello che facevo prima, proprio perché ho cercato di ritrasportare questa energia dei colori che io avevo anche in maniera diversa. E i colori, per esempio, dei podisti sono dei colori molto maccheronici, però sono sempre in movimento. Quindi anche le prime volte mi faceva comunque strano, perché mi ritrovavo in una massa di colore enorme, dove comunque ero attirata a correre dietro a queste persone, perché comunque, cioè, tu vedevi proprio dei colori, no? Dal verde, giallo, rosso, che ti passano avanti, e che comunque, essendo anche avendo iniziato da poco, quindi ti dà sempre un'energia in movimento. E ripeto, io ad 1 anno e mezzo da tutto quanto ho ottenuto il mio certificato di idoneità agonistica, in 8 mesi, partendo da zero, perché io ho iniziato a correre con la chemio, ho fatto la mia prima maratona.
Complimenti.
Quindi sono andata a Roma nel 2023, il 19 di marzo del 2023, e ho fatto i 42 km e 195 metri, tutti pistati, con le ali di farfalla. Sì, questo guarda, ci tengo particolarmente, pistati, perché le maratone si possono fare in tanti modi.
Ah, sì,
esatto, cioè nel senso c'è chi recupera, ti fermi, fai 10 minuti di recupero e poi inizi a correre. Quindi invece io il mio obiettivo era partire correndo e arrivare correndo, cioè senza nessun tipo di
correndo,
sono arrivata correndo, esatto.
Grande.
E quindi ho riportato
grande
una testimonianza.
Sì.
Posso dire una cosa? La questione che hai detto all'inizio, quella della persona che cambia, è quello che succede al protagonista di ogni storia, che poi
anche
è quello,
no?
Che succede nella vita, diciamo,
sì,
che c'è una situazione iniziale, qualcosa che ti scombussola la vita completamente,
tutti
e poi succede, e lo devi affrontare, quindi ti deludi, come hai detto te.
Sì.
E poi quell'altra cosa, anche io c'ho un passato da maratoneta, nel senso che non ho più voglia, però insomma ne ho fatte diverse, e succede quella cosa lì, cioè che tu vuoi, sei da solo, nonostante ci sono 10.000 persone intorno,
esatto,
a te, e devi affrontare quella cosa da solo, e sai,
sì,
da solo come devi fare, e gli altri nessuno ti può fare niente.
No.
È l'unica gara che infatti che ti dà, secondo me, la misura della vita, di quello che sei,
sì,
e di come puoi affrontare le cose.
Nel tuo libro che hai scritto, di te qualcosa di te, in quest'ultimo libro che hai scritto, te come persona, anche nel personaggio?
Ma io penso che i personaggi tutti hanno qualcosa di me, per forza, non è impossibile il contrario. Però ho riflettuto anche su questo, mi sono venuti in mente dei particolari, perché quello degli anni 80 il protagonista è un po' un giovane Francesco, un giovane adulto, diciamo,
okay,
quarantenne, e quello degli anni 70 era il ragazzo, forse, che era un po' ribelle, un po' così, che si piegava difficilmente alle regole, anche a torto. E quello del 1946, invece, che è il più anziano di tutti, perché è prossimo alla pensione, è forse quello che mi assomiglia un po' di più, ma non tanto per l'età quanto per l'atteggiamento. È un po' stanco, un po' deluso, però ancora va avanti, ancora cerca le sue motivazioni, diciamo. Quindi
okay,
finisce, per forza c'è qualcosa di...
Mario, tu c'è un suo cazzetto, qualcosa, che un libro che vorresti scrivere, che ancora, oppure dice sono soddisfatto? No,
no, io non sono mai soddisfatto, è il mio problema.
Quindi qua è il prossimo
problema,
sogno.
È il prossimo sogno, beh, nel senso, posso dire il prossimo.
Sì, vai.
Beh, c'è uno che adesso uscirà, che è Il paradiso degli animali, perché io, vivendo nel contesto scolastico, dove i bambini mi portano tantissime
infinità
domande, e da lì cerco le risposte, e sono loro che mi hanno attivato.
È un contenitore di energia, no?
È vero, loro sono energia grezza che ti trasformi.
Sì.
E la rimetti in una forma leggibile. E invece uno molto bello che uscirà a dicembre è Le fatiche di Ercole. Ho trovato una ragazza che me lo sta illustrando, la spiegazione, perché sono le 12 prove che ognuno di noi deve sottostare per raggiungere, tra virgolette, la divinità.
e sono le prove della vita, perché le prove sono legate ai 12 mesi, sapete che il 12 è un simbolo molto importante, astrologico anche, e quindi questo è veramente... è pronto, ma questa ragazza me lo sta illustrando, anche lei c'è entrata dentro, e quando entrano dentro poi non mi ridanno più il libro finito, perché ci stanno lavorando, e ecco, questo spero, ecco, per dicembre è in programma la stampa delle fatiche di Ercole, gli eroi del cielo si intitola, le fatiche di Ercole, perché poi è una piccola talpa con cui incontra questo bambino e gli dice: ma io tutte le sere osservo la storia dell'umanità nel cielo, perché noi la nostra storia è scritta lì.
Assolutamente. Musica, poi torniamo per tutti i minuti finali. Eccoci qua, così parlo di polismo, Francesco, parlo di polismo, di capolismo, giusto, con bene. Vabbè, questo scambio di, no, di esperienze, no,
polistiche.
Polistiche, appunto, di sport. Abbiamo di salutarci, Mario, leggiamo l'ultimo pezzo, vai.
I libri che io scrivo sono sempre coronati da un'amica che scrive poesie, quindi vorrei leggervi quello della farfalla, perché è un momento di trasformazione, no? Quindi e si intitola La farfalla, poesia di Tiziana Malagola. Volo sui fiori, volo sui prati, volo a volte senza una meta, quando sento un buon profumo, succhio il nettare ben lieta. Son gentile, sono gaia, di colori ben vestita, quando plano su ogni fiore, son felice della vita. Le mie ali ho disegnate con innata fantasia, vivo bene con il caldo, ma col freddo volo via. Son leggera come piuma, delicata su ogni stelo, la mia vita dura poco come porpora sul velo. Da quel bruco un po' rugoso, come a nuoto vengo a galla, e pian piano mi trasformo da crisalide in farfalla.
Bello, grande. E mi riego a questa fase, a questo testo di Mario, una frase che ho trovato sul vostro DPN. Dimmi se sbaglio. Non sei in grado di sopportare il uragano? E lei rispose:
io sono l'uragano.
Come misura può andare bene, no? Allora, grazie di cuore. Prima di salutarci, contatti e eventi. Di parte da Mario, vai. Contatti e eventi, ricordiamo quello di Torino.
Non ho capito.
Contatti e eventi, quelli di Torino a cui andare il 10 maggio, no?
I contatti, beh,
i tuoi
contatti come su Facebook, sì, su Facebook, Mario Ortolani, social, oppure su Instagram, oppure su TikTok, ho messo tutto.
Non
ma
ti puoi sbagliare.
Sono stati bambini, perché io non ero capace, con la tecnologia no, scrivo, ma la tecnologia non è il mio, però ecco, su tutti i social... mi chiedete l'amicizia, ve la do, e lì trovate tutti i libri e tutte le... anche questa di Torino l'ho appena messa sui social.
E quando andiamo a Torino ricordiamo la data?
L'11 maggio alle ore 13, dalle 13 alle 14 sarò adesso allo stand Bertoni Junior Editori.
Ti aspetto per i tuoi futuri, perché mai sei scatenato.
Adesso a fine maggio esce Il paradiso degli animali.
Ti aspetto, perché
sì, e poi dopo più che volendo, sarebbero tantissimi.
Vai. Ma tempo ce l'abbiamo.
Bisogna dare, sì.
Bocca al lupo, grazie.
Grazie
a Francesco.
Grazie.
Contatti e ricordiamo Ivo, vai.
Allora, i contatti su Facebook, c'è la pagina Doppio Omicidio per il Maresciallo Maggio, poi c'è un blog, Vi parla il Maresciallo Maggio, poi sarò a Torino anch'io, lo stand della Regione Umbria, ci sono i miei libri e anche la vetrina del self-publisher, sempre a Torino. E poi sono disponibili su Amazon in edizione cartacea e in ebook, se no a Todi, nella vetrina della bottega di Zipporo, dove abito io, che chiamo il Varco.
Grande, bello, mi piace
passare dalla realtà immaginaria, diciamo, a quella reale.
Mi piace, ecco. Un po' Varco, una bella idea. Prossimo libro, già pensato?
Prossimo libro lo sto scrivendo, ma il titolo ancora non lo so.
Vabbè, però sta scrivendo.
Sì.
Grazie, ma come te li aspetto?
Grazie a te.
Grazie a Claudia, ti aspetto, contatti e eventi, vai.
Allora,
anche eventi,
sì, dunque, contatti, abbiamo un numero WhatsApp che è 349 26 13 610, dove ci potete mandare qualsiasi tipo di messaggio e rispondiamo. Poi abbiamo Instagram, vivo a colori underscore basso, vivo underscore colori. Facebook, la pagina di Facebook Vivo a Colori, e poi abbiamo il nostro sito internet, che però diciamo è ancora in lavorazione, e poi vabbè l'indirizzo mail per chi vuole sostenerci, tanto che adesso si fanno anche le dichiarazioni dei redditi, possiamo anche prendere il 5 per 1000, che non fa sempre comodo, anche perché molte persone non sanno a chi donarlo, e quindi magari potrebbe essere un motivo in più, e poi anche donazioni liberali attraverso IBAN, insomma, di conto corrente. Eventi, allora noi abbiamo domenica questa la passeggiata con l'istruttrice di Forest Heating e la raccolta di erbe spontanee nella mattinata alla Rocca di Santa Collinare, quindi ci sono ancora aperte le iscrizioni per chi volesse partecipare. Poi saremo in questo periodo estivo il 24 di giugno a Mugnano, alla Sagra Incontriamoci a Mugnano, perché abbiamo una serata che è di lunedì, dove c'è Mistela Dipinta, Mugnano Street Art, che è una diciamo manifestazione che io organizzo, appunto, dove si mette arte, moda e cultura tutto insieme, è la terza edizione, e il ricavato della serata verrà devoluto alla nostra associazione. E poi saremo presenti sempre all'interno del territorio anche con il progetto Dona e adotta una coperta per le donne arcobaleno, tra le quali date anche da programmare, ma sicuramente a settembre saremo anche a Panicale, e speriamo, ecco, adesso appena passate le elezioni, perché il nostro comune, insomma, è un altro comune anche di Marciano sotto elezioni, di poter inaugurare il nostro punto sede proprio dell'associazione. Grande. Dove faremo un punto shop dedicato a tutti i gadget che ci vengono donati anche da queste signore che si mettono con ferri e uncinetto, che veramente fanno delle cose bellissime, quindi cercheremo di dare grande merito per questo, e ricordo che tutto serve appunto per raccogliere fondi per i nostri progetti. Il progetto nuovo è quello del taxi arcobaleno.
Ti aspetto per parlarne. Ultima domanda: come lo finisci tu il COIOE?
Come?
Lo finisci il COIOE, pensando a quello che tu fai nella tua associazione?
Ma il colore è l'energia vitale, e su questo penso di aver detto
abbastanza. Grazie di cuore, in bocca al lupo, ti aspetto, vi aspetto. Grazie. Noi con Nome ci sentiamo lunedì da sempre a suoricone.com, quindi lunedì dalle 8:30, dalle 20:30, scusate, alle 10, e poi dalle 8:30 alle 10, 20:30 alle 22, e poi sabato poi sono sempre su radiofonica.com con Samuel Furta dai 15 alle 17. Buon sabato, buon fine settimana, fatti bravi, acqua ragazze e bocca al lupo, vi lasciamo con Acqua Sapone dei Stadio, canzone di tanti anni fa, però penso che rimane sempre una canzone che si può sentire, no?
Bella.
Alla prossima, ragazzi, buon sabato, ciao!